I see the spirit and there's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I'd like a million of your aura myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You kept me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so.
Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, sulle frequenze web di Radio Bandiera Nera. Benvenuti per la prima volta a Libri, Liberi, Belli e Ribelli, ovvero un nuovo programma in diretta da Bolzano che affronterà insomma le nuove uscite librarie che abbiamo in un mondo che è completamente diverso e osteggiato da quella, possiamo chiamarla, quella elite, come si vorrebbero far chiamare loro, quell'elite culturale che lancia in tutto il panorama appunto culturale, che possa riguardare la musica ma come anche appunto edizioni librarie, teatro eccetera eccetera, che è fatta dall'egemonia, diciamo, globalista, dall'egemonia di sinistra. Al di fuori di questa egemonia però c'è tutto un altro mondo che merita di essere conosciuto, merita di essere letto, merita di essere studiato e ascoltato. Stiamo parlando del mondo non conforme, il mondo non conforme che negli ultimi anni ha visto anche un bellissimo incremento dal punto di vista editoriale per nuove pubblicazioni, di cui una andremo a affrontarla oggi. Qui con noi abbiamo in collegamento da Milano Alex Pietro Giacomi, un carissimo amico, giornalista, scrittore, consulente editoriale, che da poco ha pubblicato questo Nuovo libro dedicato a un personaggio incredibile che molti di voi da casa sicuramente già conoscono. Personaggio incredibile che è stato affrontato non proprio come avrebbe dovuto, sia in ambito scolastico che in ambito accademico, ma anche in ambito di spettacolarizzazione. Pensiamo alle televisioni, pensiamo appunto alle radio, e pensiamo anche a vari testi che l'hanno tenuto un po' in disparte, perché fondamentalmente aveva qualche particolarità nella sua etica, nella sua epica, e soprattutto andremo a vederlo adesso con la presentazione del libro, con la sua estetica. Stiamo parlando del grande Yukio Mishima, colui che dedicò la sua vita, nella quale fece un'opera d'arte come un grande autore che amava, che conoscete benissimo, stiamo parlando ovviamente di Gabriele D'Annunzio, fece della sua vita un'opera d'arte usando la penna, usando il bastone del kendo e usando la sua katana con la quale si levò poi la vita nel 1970. Io do un caloroso benvenuto a Alex Pietro Giacomi. Ciao Alex.
Ciao Andrea e buongiorno, buonasera, ciao a tutti quando ascolterete, ecco. A tutti i nostri ascoltatori.
Allora Alex, innanzitutto ti chiedo una breve presentazione di te stesso proprio, no? Sono ormai da diverso tempo che ti impegni in quest'ambito letterario, raccontaci un po' insomma di queste tue esperienze.
Sì, allora io nasco come ufficio stampa nel 2006, quindi sono un ufficio stampa editoriale del 2006 e mi occupo appunto di promozione con la stampa di libri per varie case editrici. Ho praticamente navigato su vari litorali finché ormai da 7 anni, questo dovrebbe essere l'8º, sono praticamente legato a filo doppio sia con Tsunami Edizioni, che si occupa di musica metal e musica comunque indipendente, estrema, elettronica e altro, e poi con Agenzia Alcatraz Edizioni, che è una costola della stessa casa editrice. E, oltre a questo ho scritto e ho curato diversi libri, diverse edizioni e diversi testi che vanno dalla narrativa alla saggistica, e poi sono un giornalista per diverse testate nazionali, non ultima Il Giornale, e un formatore dal punto di vista della comunicazione, perché insomma insegno il mio mestiere alle giovani leve, cercando quanto di più di non farli entrare nel sistema editoriale, perché è assolutamente tossico, però loro lo vogliono fare, io cerco di prepararli al meglio, un po' tipo una scuola di guerra.
Giustamente. Ascolta, dopo i tuoi ultimi libri, Apologia del duello, Scherz d'annunzio ed Elogio dello snobismo, come mai sei arrivato a questa figura incredibile, appunto, di Yukio Mishima?
Beh, allora, in realtà questi tre ultimi libri sono legati un po' a Mishima e sono legati un po' a un gruppo di persone con cui sono amico e sono anche appunto collaboratore, perché Apologia del duello, Scherz d'annunzio e Elogio dello snobismo sono di uno stesso autore, cioè Marcel Bouneger, un autore francese, un giornalista, uno scrittore, uno schermidore, che è anche un grandissimo dandy, che praticamente io ho riportato in Italia, perché praticamente non c'era, a parte Scherz d'annunzio in una edizione veramente introvabile, non c'era nessuna traccia su questo scrittore che fu amico intimo di D'Annunzio. Sono tre libri che si legano tra di loro, ovviamente perché l'autore è lo stesso, ma sono tre libri che hanno anche un po' di persone che girano attorno. In Apologia del duello, ad esempio, tutta la parte della mensure è stata scritta, è stata citata grazie a Sébastien, quindi è stato, come dire, un momento importantissimo con Sébastien confrontarci su questo libro, proprio per parlare della mensure.
Sì, Scherz d'annunzio, salutiamo Sébastien, salutiamo anche Chiara e Zippo, infatti, che poco tempo fa appunto avevano fatto in radio, su Radio Bandiera Nera, appunto una trasmissione dedicata al mensure, sì, dove tra l'altro avevano citato anche il tuo libro bellissimo.
Sì, esatto. E poi ecco, Scherz d'annunzio è stato praticamente nell'anno del centenario dell'impresa di Fiume, quindi legatissimo a tutti quelli che sono stati gli studi e gli interventi che sono stati fatti su Fiume, mentre invece l'Elogio dello snobismo è stato proprio tradotto dalla stessa Chiara. Abbiamo fatto un lavoro, devo dire, molto bello, perché Chiara è stata perfetta nella traduzione di questo libro, sempre di Marcel Boulanger, e sai, legare il duello D'Annunzio e lo snobismo mi è stato facile farlo con Mishima, perché Mishima ha racchiuso un po' tutte queste tematiche, ha racchiuso un po' tutto quello che è stato precedentemente curato da me. Soprattutto arrivo a Mishima perché pratico il karate da 35 anni ormai e lo faccio ancora a livello agonistico, fortunatamente combatto, quindi sai, il Giappone è un po' nel mio DNA, non solo sulla pelle con i tatuaggi. E quindi sai, una figura come Yuki Mishima, che in questo anno ha questo 50° anniversario molto importante per tante ragioni, di cui poi magari anche parleremo.
Ricordiamolo, importantissimo, quest'anno ricade appunto, sì, 2020, sì. 1970, ricade, sì, appunto il 50° anniversario.
È stato, sai, è un personaggio che poi, neanche a farlo apposta, con tutta questa grandissima e claustrofobica prigionia a cui ci hanno imposto, si impone un po', scusami il gioco di parole, come una lettura che ci possa anche dare uno sprone in più ad uscire da un sistema psicologico che in questo momento è stato molto abbattuto. Quindi sai, Mishima è stato, ripeto, molto molto fisiologico rispetto a quelle che sono le mie passioni e comunque alle ultime pubblicazioni che ho fatto.
Condivido tantissimo il tuo pensiero, tant'è che fin da piccolo, dopo aver letto, il primo era stato Sole Acciaio, dopo aver letto Sole Acciaio lessi Lezioni Spirituali per Giovani Samurai di Yukio Mishima, che secondo me è una sorta di Bibbia del militante, al pari forse di il capo di Kuib, di Kotreanu, e da lì mi si è aperto tutto un mondo su Yukio Mishima, che è incredibile, c'è un libro più bello dell'altro. Ho avuto la possibilità di leggere anche Trastulli d'animali, Una stanza chiusa a chiave, quindi anche romanzi, non solo saggistica. E a proposito di questo, vorrei introdurti alla seconda domanda, che è forse una domanda un po' scomoda, no? Perché noi adesso abbiamo parlato anche delle critiche, no? che un certo mondo culturale smuove contro Mishima, però non ci sono solo critiche che negli anni sono arrivate da sinistra, diciamo così. Le critiche al grande Yukio Mishima sono arrivate anche però da destra, perché comunque in Trastuglia di animali, ad esempio, c'è questo pezzo del libro dove il protagonista si trova ad essere spiato nell'atto di fare l'amore con la sua nuova, con quella che diventerà poi la sua nuova compagna, insomma, questa signora che conosce, e viene spiato da una bambina. In quel momento lui si eccita, e nel libro lo descrive in maniera molto anche difficile da comprendere per noi occidentali, no? Però appunto il mondo di Yukio Mishima è legata anche tutta questa, come possiamo dire, questa critica legata alla sessualità, no? È stato messo in discussione spesso la sua omosessualità o eterosessualità, alcuni suoi ragionamenti, alcuni suoi pensieri che fa nel corso di determinati libri. Tu cosa ne pensi, anche al di fuori del libro che hai scritto, cosa ne pensi di questo?
Ma guarda, allora, come tutte le grandi figure, Andrea, è ovvio che Mishima non possa essere soltanto una cosa. Certo. D'Annunzio, con cui ci saranno molti parallelismi di cui possiamo parlare. Le grandi figure hanno una caratterizzazione, sono spiriti liberi. Essendo spiriti liberi, sono spiriti anche non conformi, e la non conformità significa schiacciare e forse rivoluzionare quelle che sono i diktat e le imposizioni che ci vengono date non solo da una società troppo spesso fagocitante di qualsiasi tipo di libertà, ma anche di una società che ci vuole impostare culturalmente. Quindi tutto quello che Mishima ha fatto, come tantissimi altri personaggi, appunto da D'Annunzio fino ad Akutokawa, Dominique Venet ed altri, è sempre legato da una libertà dello spirito, da una libertà intellettuale, da una libertà sensoriale, passami il termine, che è assoluta. E il termine assoluto significa proprio sciolto, quindi sciolto da qualsiasi vincolo. Oltre a questo, per quanto riguarda Mishima, c'è da aggiungere un'altra cosa: è una società giapponese, è una società orientale che è distante anni luce dalla nostra. se noi pensiamo che in Giappone sulle metropolitane si leggono tranquillamente riviste porno, cioè come se nulla fosse, come se fosse il giornale, mentre qui da noi sarebbe una roba tacciabile di qualsiasi tipo di denuncia, o se pensiamo che esistono i love motel o d'altro, stiamo parlando di una cultura che per certi versi è molto distante dall'Occidente e da come la intendiamo noi.
Certo,
è una cultura che ha
siamo...
una esatto ed è, sì, ed è una sì, cultura sì, che ha profonde radici anche in determinati tipi di rapporti, perché ad esempio tu hai giustamente detto c'è l'omosessualità che spesso e volentieri viene, come dire, additata per quanto riguarda Mishima, ma l'omosessualità di cui si parla in Giappone è l'omosessualità dello shudo, che è molto 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 diverso dal nostro concetto di omosessualità, perché lo shudo è una sorta di modello pederastico classico che però in Giappone è legittimato, cioè si basa praticamente sul rapporto tra uomo anziano e novizio, e termina questo rapporto quando quest'ultimo, cioè il novizio, diventa uomo. Ed è un concetto che era anche conosciuto tantissimo nella casta dei samurai. Gli stessi samurai avevano questa tipologia di rapporto. Non possiamo parlare di omosessualità o di pederastia così come si parlava nella cultura greca. È una cosa completamente differente. Quindi certo, avvicinarsi a un'opera o avvicinarsi all'opera completa di Mishima va fatto giustamente con i dovuti strumenti, nel senso con i dovuti tutto, rapportandosi ad uno spirito libero che, per quanto riguarda l'omosessualità, che molto spesso gli è stata additata anche dalla diciamo dalla destra e non dalla sinistra, infatti, era un'omosessualità completamente differente, perché in tutte le confessioni di una maschera, che è il libro autobiografico ritenuto autobiografico di Mishima, si parla di locali gay, si parla di rapporti con omosessuali, si parla di una tensione omosessuale, ma una tensione omosessuale anche incentrata su determinati valori, su determinate concezioni che sono tipiche del Giappone e tipiche di uno spirito che, ripeto, era assolutamente libero. Uno delle persone che frequentava di più in assoluto Mishima era proprio una sorta di, passami il termine per farla insomma molto veloce, un travestito conosciutissimo in Giappone, che era anche un attore, perché in Giappone ancora c'è l'uso nel teatro no e nel teatro kabuki di far travestire il maschio da donna, quindi interpreta praticamente ruoli femminili. Cioè c'è tutto un meccanismo culturale molto ampio e spesso anche molto controverso, perché non è sempre ordinario dal punto di vista del suo sviluppo, che va tenuto da conto, soprattutto, ripeto, con Mishima.
Guarda Alex, sono pienamente d'accordo con te. Mentre parlavi anche pensavo al martirio di San Sebastiano, per dire,
assolutamente
dipinto a cui Mishima si ispira anche per la continua ricerca della bellezza, anche vista da un punto di vista di sofferenza. Anche in quel contesto lui fu criticato forse più dai bigotti di destra che non da quelli di sinistra. E prima di arrivare alla prossima domanda, adesso lanciamo un pezzo che è appunto dedicato a Yukio Mishima. Arriva dall'album Il sogno di Mishima e del nostro amico Skull, e la canzone si titola Sole Acciaio. Ci risentiamo tra due minuti.
Devo recuperare il tempo già perso e rinforzare questa mia scorza, perché sarò più forte conoscendo la brezza dell'est, perché sarò completo solo con l'acciaio intorno a me. Lo spirito cresce quando il mio corpo si espande, ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun altro avrà. E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai e ti parlerò di sole acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai. L'altra notte non ho preso sonno per l'impazienza e voglia di riscatto, la mattina seguente ho preso quota, salendo in cielo con un F-104, perché solo dall'alto vedrai più chiara tutta la verità. Il serpente che mangia la coda, anima e corpo nella dualità.
Lo spirito cresce quando il mio corpo si espande,
ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà. E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai e ti parlerò di sole acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai. Ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà. E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai e ti parlerò di sole acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai.
Rieccoci qua, ben ritrovati sulle frequenze web di Radio Bandiera Nera, benvenuti di nuovo al programma appunto Libri, Liberi, Belli e Ribelli. Abbiamo qui con noi il nostro Alex Pietro Giacomi. Alex Pietro Giacomi che ha scritto quest'ultimo libro dedicato a Yukio Mishima, edito appunto dall'agenzia Alcatraz Edizioni, scusate, e col quale appunto stavamo trattando la critica all'uomo e al... permettetemi, il gigante Yukio Mishima, critica che spesso arriva da sinistra, spesso arriva da destra. Alex, ho fatto questo piccolo preambolo per chi si fosse collegato solo adesso. Parlando appunto di critica, giustamente stavamo parlando anche adesso durante lo stacco musicale, Mishima è una figura davvero controversa, no? E come dici anche nell'introduzione, è ancora poco conosciuta dal pubblico italiano. Cosa ci puoi dire al riguardo? È stato più forse un modo di censurare quasi questa figura in quanto nazionalista e ipertradizionalista, oppure è stata una volontà dettata da, che ne so io, un profilo artistico che magari non piaceva così tanto all'elite culturale?
Allora, guarda, ci sono tante motivazioni. Partiamo da un fatto storico editoriale, ovvero Mishima venne pubblicato per prima volta dalla Feltrinelli, esatto, in Italia. Se non ricordo male era 1960 o qualcosa del genere. Quando praticamente nel novembre del 70 Mishima si suicida in diretta TV, la Feltrinelli aveva già pronta Morte di mezz'estate, ma guarda un po' lo passa a Longanesi, cioè lo vende per 2 lire a Longanesi, perché per lui, per Feltrinelli, l'autore giapponese, che insomma aveva questa reputazione ormai di fascista integrale, suonava un po' in questo catalogo di Feltrinelli che era incentrato su titoli come Il diario del Che in Bolivia. Questa cosa però che cosa ha causato? Ha causato innanzitutto la fortuna di Longanesi, perché Longanesi in quel modo si è preso, come hai detto tu, un gigante in rooster, e quindi ha avuto praticamente un bellissimo acquisto.
Candidato, ma tra l'altro, a 2 premi Nobel.
Esatto, a 3 premi Nobel. Tre volte candidato al premio Nobel per la letteratura. E poi che cosa è successo? Feltrinelli, dopo che l'interesse internazionale di intellettuali, letterari, di artisti si è reso ancora più fervente nei confronti di Mishima, ha ripreso praticamente le edizioni, le pubblicazioni di Mishima, le ha rimesse in catalogo. E questo è bizzarro, se ci pensi, Andrea, perché da che era un nazionalista fascista integrale, a un certo punto lo ha un po' ricommutato e lo ha rimesso all'interno del proprio catalogo. Questa cosa qui fa un po' sorridere, perché è una cosa avvenuta non per volontà di Mishima, ma per una volontà prettamente editoriale. Certo. E quindi, sai, già questa cosa qui ti fa un po' capire come Mishima sia stato spesso e volentieri rimbalzato da una parte e dall'altra. La candidatura ai premi Nobel poi è anche questo un fattore molto controverso, perché per tre volte lui appunto è stato candidato come Nobel per la letteratura, ma non lo vince mai. Non lo vince mai, e nel libro di Henry Scott Stokes, Vita e morte di Yukimishima, ma anche in Rose e cenere, che è un libro che si occupa molto di studi di genere, che ha fatto proprio uno speciale su Mishima, parlando con uno scrittore, suo collega, noto ovviamente in Giappone, notissimo in Giappone, questo scrittore dice in giapponese, lascia una frase che tradotta alla buona può essere: se avesse fatto meno cazzate le avrebbe vinte. Quindi anche questa cosa qui ti lascia intendere quanto effettivamente la figura di Mishima, che in Giappone era una personalità, era addirittura al di fuori dello scrittore, cioè era al pari di un personaggio pubblico, fosse diventata così ingombrante proprio per alcune sue scelte. Perché il nazionalismo a cui arriva Mishima, il nazionalismo fervente a cui arriva Mishima, è un nazionalismo che va un po' a trovare le sue radici in tutto quello che è la cultura giapponese. Il Giappone si stava sfaldando, il Giappone è la nazione che ha fatto il Sakoku, quindi la chiusura agli stranieri in un momento di grandissimo disagio economico. È una nazione che aveva un imperatore Dio, un imperatore che dopo la guerra mondiale firma un trattato con gli americani dicendo che non esiste un imperatore Dio. Quindi Mishima si ritrova anche tradotto in una nuova era che non gli va bene, gli sta stretta per il suo retaggio culturale, per il suo retaggio tradizionalista. La nonna di Mishima, che è stata una figura devastante dal punto di vista della crescita di questo scrittore, era figlia e discendente di una casta di samurai famosissima. Certo. Quindi sai, Mishima si è ritrovato ad avvicinarsi naturalmente a quello che è stato un nazionalismo, che era un nazionalismo di valori molto differente da un nazionalismo che potrebbe essere il nazionalismo occidentale, perché era un nazionalismo legato a una casta guerriera al servizio di un imperatore Dio. Quindi anche tutte queste cose qui spesso e volentieri vengono un po' o travisate o strumentalizzate, come spesso capita per questi personaggi, e vengono gettate in una forma di berlina che in realtà non appartengono a chi le ha vissute.
Assolutamente, assolutamente. Mi viene in mente anche un discorso che Yuki Mishima fece ai contestatori, ai giovani universitari
di
Tokyo, sì, certo, di sinistra, dove lui,
certo,
in poche parole li abbracciava anche, pur criticando quelli, sì, che erano le loro, le abbracciava in quanto giapponesi, ovviamente, in quanto sarebbero stati, avrebbero potuto essere la linfa vitale del nuovo Giappone, che però insomma tradivano e volevano scappare dalla tradizione giapponese stessa, che era il fuoco vero di Yukio Mishima.
Sì, calcola Andrea che in quell'occasione Mishima disse proprio che ebbe il timore di essere linciato,
sì,
perché si ritrovò appunto in questa aula universitaria enorme con uno schieramento completamente opposto a lui e opposto alle sue idee. Lui proprio nelle battute finali disse a questi ragazzi: ditelo anche voi che dobbiamo dedicarci al Dio Imperatore, ditelo che c'è questo Giappone, e allora io veramente sarò con voi e lo sarò sempre, perché voi state facendo. Quindi Mishima non era un integralista di quelli che non riconosceva il gesto pro nazione, assolutamente. Lui ha sempre contestato blandamente, in maniera molto critica, non è stata mai una contestazione, ma sempre una critica molto intelligente rispetto a quello che accadeva nella nazione al suo tempo. È stata anche una persona che ha vissuto la guerra mondiale, ha visto i bombardamenti, ha saputo di Hiroshima, quindi sulla sua pelle ha visto proprio delle modifiche vere e proprie strutturali, e questa cosa qui credo che sia anche parte della complessità del suo pensiero e della complessità della sua opera, che da un inizio molto romantico dal punto di vista della tensione letteraria si sviluppa poi con Sole e Acciaio, Lezioni spirituali, La spada ed altro, verso una durezza anche di tematiche, verso una durezza di atteggiamento alla vita che rispecchiava il suo pensiero, perché il pensiero-azione di Mishima non è mai stato un'astrazione e azione, no, lui ha reso proprio l'astrazione azione, e questa è la grandissima forza di Mishima, con tutte le sue contraddizioni, assolutamente, però è stato uno coerente nella sua incoerenza con tutto quello che ha scritto e con tutto quello che poi ha vissuto da quando si è avvicinato ai primi gruppi nazionalisti duri e puri del Giappone, quindi elite letterarie di questo genere, fino alla creazione del Tate no Kai, dell'associazione degli scudi, che era praticamente il suo esercito personale di 100 persone, fino al gesto estremo che è stato proprio il suicidio.
Ecco, arriviamo appunto a parlare del suicidio rituale di Yuki Mishima. Tra l'altro hai citato prima il libro La Spada, e
sì,
ricordiamo anche qui abbiamo un senso altissimo anche dell'oggetto, che non è solo un oggetto materiale, ma è un oggetto che per Yuki Mishima acquista una spiritualità fortissima, è un oggetto dinastico quasi, no? E stiamo parlando della katana che gli fu regalata da Hiroshi Funasaka. Era una katana del XVI secolo, appartenuta comunque ai guerrieri giapponesi, e con la quale lui aveva un rapporto proprio con l'oggetto, con la katana, un rapporto molto molto confidenziale, che lo vedrà poi appunto il 25 novembre del 1970 a farsi tagliare la testa con questa katana.
Sì, allora sì, la katana infatti era un'opera di Seki no Makogoro, ed era praticamente una lama di scuola Seki che risaliva al 1600, ed è stata proprio una spada che lui ha mostrato al generale Mashita nel momento in cui è entrato nella famosa stanza 201 dello Jietai, che era praticamente questo esercito a riposo, chiamiamolo così, del Giappone. La spada per lui rappresenta, ovviamente, venendo anche dal kendo, venendo anche dal karate e da altre appunto discipline legate ai samurai, rappresenta quella che è l'estensione del suo spirito. Cioè, se dobbiamo parlare di una vera e propria protesi spirituale, la protesi spirituale di Mishima era la spada che lui portava nel momento in cui era in uniforme con il Tate no Kai al fianco. Fatto sta che lo stesso Mashita si ritrova un po' sbigottito nel vederlo con la spada quando entra dentro il suo ufficio, e gli chiede proprio: ma come mai avete la spada? Nessuno vi ha detto niente, ho capito che noi non abbiamo più armi, però nessuno si pone il problema di voi che entrate con la spada. Lui vive come i samurai. Se ci ricordiamo cinematograficamente una scena che è quella dell'ultimo samurai, del rientro praticamente del tenente nel villaggio del Giappone, c'è proprio una scena in cui tagliano il famoso nodo dei samurai e chiedono di togliere la spada. Quindi portare la spada era non soltanto un'estensione ed una rappresentazione di una virilità e di una figura ormai quasi resa folcloristica dall'Occidente e dal Giappone stesso, ma era anche un'affermazione di quello che era una tradizione che ancora era viva nei cuori di alcuni giapponesi.
Certamente, certamente. E noi siamo arrivati al secondo pezzo da lanciare, quindi facciamo una breve pausa, Alex, se ci stai.
E perfetto.
Lanceremo un pezzo, magari ti piace anche, non so se da casa li conoscono, e loro sono i Siegfried, che è un gruppo emiliano molto 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 carino. E la canzone
Leonardo.
Com'è? Di Leo, esatto.
Leonardo,
sì. Lo salutiamo se ci sta ascoltando.
E assolutamente.
La canzone si chiama Mishima, dedicata appunto a Yukio. E vi invito di andare ad ascoltarvi Siegfried, perché è un gruppo spesso troppo sottovalutato che meriterebbe invece di essere ascoltato bene. Ci sentiamo tra due minuti.
Rosso e maro, su seta bianca, soldatini di piombo sui berretti e sui bottoni, samurai dei tempi antichi, non dimostrano in piazza, loro non gettano molotov, non si buttano nella mischia, non cavalcano la vergogna, alle pendici del monte Fuji sode un flauto del Gagaku, melodia di un Giappone perduto che ascoltiamo rapiti. Il maestro parla piano, con parole d'acciaio, e poi snuda la sua spada, c'era la stanza, bevi tra l'agora. Guaina per minacciare, è un'azione ineluttabile, è forgiata per uccidere. Danza sul cratere Yukio, che ne è stato del tuo giappone, nel seppuku che hai praticato, si sublima la sua storia. Tornate ad essere veri uomini, tornate ad essere veri guerrieri, tornate ad essere veri uomini, tornate ad essere veri guerrieri, tornate ad essere veri uomini.
Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera e con voi sempre Andrea Bonazza e Lorenzo Molinari in regia. Ospite di questa prima puntata di Libri Belli e Ribelli abbiamo Alex Pietrogiacomi. Alex Pietrogiacomi con la presentazione della sua ultima fatica, appunto, Mishima, Martire della Bellezza. E Alex, eravamo rimasti alla spada di Yukio Mishima. Spada di Yukio Mishima. Dobbiamo per forza adesso parlare però dell'aspetto militare anche della vita di Yukio, no? Yukio sì. Si addestra sul Monte Fuji, inizia a come possiamo dire, inizia a scontrarsi con quello che è il, diciamo, quelle che sono le direttive o l'aspetto militare del nuovo esercito giapponese, non più indipendente, ma appunto, come ci spiegherai adesso, legato a un'altra presenza sovranazionale, diciamo così.
Sì, assolutamente sovranaturale, Andrea, perché gli Stati Uniti, nel momento in cui hanno vinto praticamente con il mezzo veramente infame della bomba atomica, perché quello è soltanto un mezzo infame di poter vincere una guerra in quel modo, hanno dettato delle regole a dir poco devastanti per quello che riguarda l'anima, la cultura e soprattutto il printing esistenziale del popolo giapponese. Tra le tante regole, forse la cosa principale che ha colpito Yukio Mishima è stato proprio l'atto chiamato Ningen Sengen, cioè praticamente il proclama della natura umana, che fu un proclama che praticamente MacArthur impose a Hirohito, perché altrimenti, se Hirohito non l'avesse fermato, lui non sarebbe potuto restare sul trono e sarebbe stato processato come criminale di guerra. Allora, per ovviare a questa cosa, Hirohito scese a patti col demonio, perché questo è stato un vero e proprio patto col demonio da parte dell'imperatore, e anche nella voce degli spiriti eroici si parla proprio di questo tradimento che c'è stato da parte dell'imperatore rispetto a chi si era ucciso per lui, quindi sono gli spiriti dei kamikaze in quel libro di Mishima. In questo Ningen Sengen, che venne pronunciato il giorno del Capodanno del 46, c'era questo passaggio che ti ho ritrovato, che diceva: i legami tra gli Stati Uniti e il nostro popolo hanno sempre poggiato sulla stima e l'affetto reciproci, non si basano su miti e leggende, non si fondano sulla falsa concezione secondo la quale l'imperatore sarebbe divino e quello nipponico un popolo superiore agli altri, destinato a esercitare il suo dominio sul mondo. Puoi ben capire che per uno Yukio Mishima, che per tutta una vita aveva, come dire, cercato di entrare nell'esercito, che aveva fatto il primo servizio di leva ma era stato fatto riformato e quindi aveva lavorato praticamente in una fabbrica che costruiva gli zero, che poi ha riprovato a entrare in guerra per avere una fine gloriosa, ma soprattutto per tutti i suoi commilitoni, tutta la sua generazione che si era anche schiantata con gli zero sopra le navi avversarie, appunto americane, questa cosa demoliva completamente qualsiasi sacrificio che era stato fatto fino a quel momento. In più, oltre a questo, tieni conto che lo Jietai, che era praticamente l'esercito regolare giapponese, viene praticamente, non dico smantellato, ma reso una brutta copia di quello che fu, perché gli vengono tolte le armi, gli viene tolto qualsiasi tipo di potere effettivo, quindi di fatto gli viene tolto il sovranismo che gli apparteneva da una vita, e viene, diventa un esercito disarmato, una specie di polizia urbana, chiamiamola così, che rappresenta un po' diciamo un uomo di paglia da tenere là giusto per far contento il popolo sconfitto. Tutto questo ovviamente ha poi portato Mishima a creare il suo Tatenokai, cioè l'associazione, la società degli scudi, come preferiamo chiamarla, un gruppo di 100 ragazzi che lui capeggiava e con cui lui si esercitava anche con lo Jietai, come hai detto tu, sul Monte Fuji, ed è stata la creazione di un piccolo esercito che voleva riproporre, riportare all'attenzione della popolazione, ma dello stesso Jietai poi, quello che era una volta lo spirito militare del Giappone, soprattutto uno spirito militare che nell'opera di Mishima viene sempre fuori. In qualsiasi libro c'è, ad esempio, la sua opera teatrale controversa per la scelta del personaggio, che si chiama Il mio amico Hitler, all'interno di questo libro c'è molto sullo spirito militare, c'è molto riguardo proprio l'eleganza, la bellezza, il decoro e anche il mondo selvaggio del militare, che è un mondo che, appunto, fatto, come diceva lui, di denti bianchi. Erano splendidi denti bianchi quando c'erano i soldati, e poi sono arrivate le gengive, sono diventate gengive rosse, quindi per far capire proprio quanto si sia perso un mordente e un'attitudine anche dello spirito.
Certo, certo. Yukio Mishima, martire della bellezza. Alex, tu vai praticamente a prendere un po', diciamo, gli aforismi di tutta la vita di Yukio, no? Quindi non solo l'aspetto militare, ma anche l'aspetto romantico, poetico, artistico, sì, eccetera, eccetera. E questo suo essere, come possiamo dire, su molti fronti, essere un uomo comunque dalle incredibili risorse, che ha attraversato anche varie correnti, se vogliamo, di pensiero, l'ha portato anche a essere strattonato un po' a destra, un po' a sinistra, no? L'ha portato anche, sì, a essere, talvolta si dice, strumentalizzato, talvolta è stato anche, sì, come abbiamo detto prima, è stato anche criticato sia da una sorta di bigottismo di destra, ma sia anche da una sorta di internazionalismo globalista che può appartenere invece alla sinistra. Secondo te, in due parole, Yukio Mishima è identificabile a destra o a sinistra, o è semplicemente un uomo libero?
No, è assolutamente un uomo libero, e come tutti i grandi uomini liberi non può essere identificato, cioè è qualcosa che va al di sopra e sublima il concetto stesso di classificazione. È come voler incasellare il Partenone, non lo puoi incasellare, è qualcosa di gigantesco, è qualcosa che appartiene alla storia, è qualcosa che appartiene all'umanità, e soprattutto qui stiamo parlando neanche di una costruzione, quindi di un'opera architettonica di uomini, qui stiamo parlando di un uomo e della sua mente e del suo animo, quindi assolutamente Mishima non è incasellabile, e credo che nonostante il suo fervente nazionalismo, se si fosse sentito in qualche modo incasellato più di tanto e più del dovuto, avrebbe fatto il diavolo a quattro per non permetterlo. Era un ribelle, era libero, bello e ribelle.
Ecco, giustissimo, sono pienamente d'accordo con te, proprio pienamente d'accordo. Ascolta, rimaniamo a parlare un attimo del tuo libro, che sei qui con noi apposta per questo. Il titolo del tuo libro è appunto Martire della bellezza. Questa,
sì,
scelta.
Allora, sì. Allora, questa scelta, guarda, deriva ovviamente da tutta quella che è stata l'impostazione della vita di Mishima. Noi tendiamo a vivere lontani dalla morte, no? Gli occidentali hanno il terrore della morte, lui invece ha vissuto nella speranza della morte, quindi ha declinato già la vita in una maniera proprio di martirio, perché poi quando uno ricerca la bellezza in una maniera così forte, così primitiva come Mishima se ne rende anche pasto. È un omaggio anche a un brano dei Latin June, questo martire della bellezza, c'è da dirlo. E poi, oltre a questo, ha una doppia valenza, perché questo libro, che uscirà appunto il 28 maggio in tutte le librerie e tutti gli store, avrà una copertina standard, che appunto sarà disponibile tranquillamente nelle librerie, e una copertina invece che sarà disponibile soltanto su agenziaalcatraz.it.
Dell'edizione speciale, appunto,
sì,
di cui mi
parlavo. Esatto, è un'edizione speciale, perché è un cartonato, questa qui su agenziaalcatraz.it, e ha praticamente non ha titolatura sul fronte in italiano, bensì soltanto gli ideogrammi. Questi ideogrammi sono stati fatti da un artista giapponese, Tomoko Sugiyama, e sono stati, che è una artista donna, sono stati fatti con la tecnica dello shodo, quella che vediamo sempre anche nei film giapponesi, con il pennello, l'inchiostro, quindi creando l'inchiostro. Negli ideogrammi c'è scritto la bellezza di Mishima. L'ideogramma che rappresenta Mishima, praticamente, è stato fatto seguendo la firma autentica di Mishima, quindi è stato riprodotto seguendo proprio la sua calligrafia. E una cosa molto particolare di questo titolo è che praticamente tutti gli ideogrammi sono stati scritti con una mano, diciamo così, con uno stile maschile, a differenza della scuola che vorrebbe che invece una donna scrivesse con una mano femminile. Quindi ne esce fuori anche un bel gioco, perché non è più martire della bellezza, ma la bellezza di Mishima, in quanto il martirio nel mondo giapponese viene assolutamente contemplato e assolutamente onorato, però c'è un po' di pudore nello scriverlo o nel metterlo in campo, se non per determinate situazioni. Quindi, sai, si crea anche tra i due libri, tra quella standard e l'edizione speciale, questa altalena, questo gioco di titoli di Occidente e Oriente, questa forma di compensazione tra vita e morte. Nella versione standard, poi, che andrà in libreria, c'è comunque questa titolatura scritta in giapponese, con metà del volto di Mishima, con la famosa fotografia con il fiore davanti alle labbra,
che è l'immagine speciale che abbiamo usato per pubblicizzare questa trasmissione.
Ecco. Ecco, e poi l'edizione speciale sarà soltanto in 200 copie, e ovviamente terminate le quali poi non verrà più riproposta, quindi diventa, sai, uno di quei di quelle chicche che appunto vogliono far contenti sia i grandi conoscitori di Mishima che i neofiti, perché comunque questo libro è stato scritto, parafrasando Yuko Mishima, la fervida speranza che possiate risorgere come uomini e come guerrieri. Quindi, sai, è una raccolta di estratti da una parte dell'opera. Mi sarebbe piaciuto fare, come dire, tutta l'opera, però calcola che sono 300 e passa aforismi, 300 e passa estratti, e su un 13-14 libri nemmeno. Quindi, se avessi fatto tutta l'opera, sarebbe stato un tomo di 1000 pagine.
Certo. Non è detto che però magari un giorno possa uscire anche il secondo volume, no, Alex?
Certo, non è detto che ci sia un upgrade, piuttosto che una specie di secondo volume da farci poi il box. No, questo indubbiamente, perché d'altronde chi leggerà questo libro, poi arriverà anche a te, lo leggerai anche tu, si ritroverà di fronte a tanti aspetti della vita, dell'esistenza, non solo sul mondo dei samurai, non solo sul mondo della morte, ma c'è anche la vita, c'è anche l'eleganza, c'è il rapporto con gli altri, il rapporto con la scrittura, il rapporto con la poesia. Ci sono molti estratti che riguardano le donne, molti estratti che riguardano il rapporto con gli anziani, la tradizione. Quindi, sai, è estremamente contemporanea come lettura, e soprattutto è una lettura che, fatta di aforismi, non ha per forza un inizio e una fine, perché puoi prenderla da dove vuoi, e soprattutto, una volta finito, se ti occorre di nuovo rileggerlo, puoi farlo tranquillamente, perché non è una storia di cui tu sai l'inizio, lo svolgimento e la fine. È una storia che si sviluppa un po' con l'attitudine dell'animo che tu hai nel momento in cui vai a leggere.
Certamente. E in una società come questa, dove purtroppo valori e anche curiosità vengono meno di fronte alla frenesia della, appunto, della vita moderna, del lavoro e di tutte le cavolate che ci vengono inculcate dalla televisione fino alla vita di tutti i giorni, credo che un libro come questo possa essere un ottimo respiro per l'anima, prima che per il fisico, per l'anima umana, no? Per l'anima di una società, soprattutto ovviamente da europei, soprattutto una società occidentale, che ha sempre meno tempo per conoscere quei valori che, anche se arrivano da Oriente, appartengono comunque anche al nostro animo, no?
Guarda, assolutamente Andrea, neanche a farlo apposta ti posso dire due cose, no? Tu hai parlato della televisione, lui diceva in maniera veramente pioneristica da un certo punto di vista, più si affermerà la televisione, più le immagini umane verranno trasmesse e assimilate in modo fulmineo, esatto. E più il valore di un individuo sarà determinato esclusivamente dal suo aspetto. Quindi già parlava di programmi come Uomini e Donne, per dirti, sì. Cioè era già lì. E per quanto riguarda invece altre cose sui giovani,
ricordiamo
perché
che Yukio fu anche attore e regista, cioè nel corso della sua
attore,
vita.
Fu attore teatrale, scrisse di teatro, no, fu attore cinematografico, quindi sì, fu assolutamente una persona che era un personaggio pubblico, quindi sul suo aspetto lui era assolutamente fissato. Calcola che quando fece le famosissime fotografie che tutti quanti noi conosciamo, ecco, su quelle foto lui si fece prendere, inquadrare in determinati modi per non far vedere questo difetto fisico che aveva, perché lui era un po' gracile, anche bodybuilding, lui aveva i quadricipiti piccoli, quindi le gambe piccole, riusciva a sviluppare, non aveva.
Alex, ti chiedo se ti puoi spostare un attimo, perché sì? L'ultimo pezzo l'abbiamo sentito un po' a scatti.
Ok, allora mi rimetto qui.
Adesso ti sentiamo.
Mi
bene.
Senti così?
Sì, perfetto.
Ok, perfetto. Ecco, dicevo, lui aveva proprio questa problematica fisica dei quadricipiti, e lui, proprio perché appunto teneva alla sua si fece fotografare da angolature in cui questi quadricipiti sembravano molto più grossi del normale. Ma non solo, poi quando lui parla anche di giovani, perché ecco, la cosa bella di questo libro è che potrebbe essere un po' come anche per una critica positiva di Venné, no? Lui parla molto ai giovani, spiega molte cose, ad esempio dice: non si può non stupirsi notando quanto i giovani moderni siano incuranti della puntualità, ed è sbalorditivo osservare con quale frequenza non mantengano le promesse. È un insegnamento enorme, Andrea, nel senso che leggere Mishima, a parte, non ha un gender di riferimento, lo può leggere una donna, un uomo, un ragazzo, una ragazza, veramente è qualcosa di sbalorditivo da questo punto di vista, e in più ha un impatto con questo momento che stiamo vivendo, da cui stiamo uscendo e da cui dovremo uscire, veramente deflagrante, perché riesce a sconvolgere un po' anche quell'attitudine a sedersi, quell'attitudine a dover stare mesti da una parte e accendere proprio uno spirito ribelle, un fuoco dell'anima molto importante.
Certo. Yukio ci avrebbe voluto un po' tutti con la schiena molto più dritta e lo sguardo ben orientato verso il sole, diciamo così. Ascolta Alex, siamo in chiusura. Allora, io ti faccio una domanda di rito, che però penso che interessa a tutti i nostri ascoltatori, ovvero hai scritto insomma vari testi con un forte messaggio guerriero e romantico, no? Abbiamo parlato prima dei duellanti, siamo arrivati a Yukio Mishima. E altri progetti, cioè nel senso, stai lavorando a qualcos'altro adesso per il futuro? Se puoi anticiparci qualcosa, giusto per la curiosità
certamente,
dei nostri ascoltatori.
Certo, purtroppo ho il vizio di mettermi in ballo con un sacco di cose, quindi sto lavorando ad altre cose. Allora, sto lavorando ad una pubblicazione molto interessante, se riusciremo a farla per il Natale di Sangue Fiumano di quest'anno, che ha il suo centenario. Su D'Annunzio. Sull'anno prossimo una biografia di un grandissimo campione di karate, visto che è il mio ambito ancora di combattimento e di passione. In più c'è un libro sulle donne di Casa Pound, a cui sto lavorando da anni, che ha avuto un po' un rallentamento per varie ragioni, ma che è comunque in pista, e quindi sto lavorando anche su questo libro, che appunto analizza un po' la figura attraverso interviste, attraverso la storia delle donne all'interno del movimento di Casa Pound, e poi diciamo ho qualche altra cosa in testa che devo mettere un po' in ordine, ecco.
Siamo molto molto curiosi di vedere quali saranno allora le tue prossime fatiche, e soprattutto siamo curiosi di di leggere Mishima, Martire della Bellezza, che ricordiamolo uscirà il 28 di maggio.
28 maggio.
Il 28 di maggio.
Esatto. Esatto.
Uscirà il 28 di maggio, ricordiamolo, edito da Agenzia Alcatraz. Il costo è 12 euro per la versione normale, diciamo.
Standard. Sì.
E 17 euro, giusto? Per la versione.
Sì, per...
Ok, per la versione speciale. Oh, no. Diciamo, l'edizione
sì.
speciale. E sì. Il libro lo si potrà trovare su www.agenziaalcatraz.it e in tutte le librerie italiane.
Esatto, okay. Esatto, sì.
E se vuoi dire un'altra cosa per invitare i nostri ascoltatori all'acquisto del libro prima di chiudere.
Ma guardate, allora, se volete avere benzina per il fuoco che vi arde dentro, penso che questa sia la benzina migliore.
Perfetto, non avrei saputo dirlo meglio. Io ringrazio tantissimo il nostro ospite Alex Pietro Giacomi, sperando di averti ancora ospite con noi. Ringrazio Lorenzo Molinari in regia e vi do appuntamento al prossimo libro. L'importante, vi raccomando, è che leggiate, che continuate ad alimentare questa vostra curiosità, questa vostra voglia di sapere, conoscere, magari riscoprirvi anche voi, come diceva Alex prima, un po' guerrieri, un po' romantici, seguendo appunto le orme di quelli che sono stati dei veri e propri, Alex mi passerà il termine, eroi, giusto?
Assolutamente, assolutamente, okay. Assolutamente.
Grazie Alex, ciao a tutti.
Grazie.
Avanti
a voi.
Con le trasmissioni di Radio Bandiera Nera.
Braccato, immergo profondo in tesi diverse che fungono da oppio alla mente serena, eloquente, delle quali esprimo un sciocco sfoggio. Ma avanzo, non mi fermo, lascio stare le luci, le sirene, percorro questa via. La mente è già segnata, sono goccia che annuncia la tempesta. Sono dell'acqua salmastra e burrascosa. Su questa terra ciliegi in fiore, persone nuove per liberatore, la lama affonda realtà ed onore. Su questa terra ciliegi in fiore. Del corpo la cultura, l'azione col sorriso un po' forzato. Combatto, divertito perché riempo d'imbarazzo la gozzaglia che ci insulta e che ci investe. Ridi, ridi, architetto dello Stato, l'orgoglio non baratto con un mondo avvelenato. Sono goccia che annuncia la tempesta, sono dell'acqua salmastra burrascosa. Su questa terra ciliegi in fiore, persone nuove per liberatore, la lama affonda realtà ed onore. Su questa terra ciliegi in fiore. Su questa terra ciliegi in fiore. Persone nuove del liberatore, la lama affonda realtà ed onore. Su questa terra ciliegi in fiore.